Un buongiorno a tutte e tutti da Città Aperta. L'edizione di Press Corner questa mattina è speciale, dedicata all'approfondimento di quanto sta avvenendo in questi giorni e in queste ore in Palestina. Con voi studio Alessio Navaccioni. Vi proponiamo un'intervista realizzata ieri con il giornalista Michele Giorgio, corrispondente da Israele, da Gerusalemme, per il manifesto e pagine esteri, un aggiornamento e un'analisi dal punto di vista politico-strategico. In collegamento con Michele Giorgio, corrispondente a Gerusalemme per il manifesto e per pagine esteri. Ciao Michele, buongiorno, grazie della tua disponibilità innanzitutto.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo dalla cronaca, se ci puoi aggiornare. Ieri i titoli parlavano ieri sera, in tarda serata, di offensiva di terra da parte di Israele, non si capisce bene. Insomma, un breve aggiornamento sulla cronaca sia a Gaza che a Gerusalemme in Cisgiordania.
Beh, naturalmente in queste ore si vive molto con l'ansia di capire se comincerà un'operazione di terra di Israele. La scorsa notte sembrava proprio di sì, perché erroneamente un portavoce militare israeliano aveva dichiarato, ma alla stampa internazionale, che truppe di terra partecipavano alle operazioni militari insieme all'aviazione. Questo aveva fatto pensare appunto all'inizio di una invasione anche da parte di carri armati, di truppe da combattimento di Israele nella striscia di Gaza. Poi invece questa notizia è stata smentita dalle forze armate israeliane, ma questo non significa che l'operazione terra sia scongiurata, perché ingenti forze militari israeliane sono state posizionate, quindi sono a ridosso della striscia di Gaza, pronti ad intervenire, e tra l'altro l'artiglieria israeliana, quella pesante, continua a martellare da ieri pomeriggio tutta la fascia nord-orientale di Gaza, dove è innescato una fuga in massa di migliaia di palestinesi dalle loro case che si stanno rifugiando verso il centro della città. Ieri hanno aperto anche le scuole delle Nazioni Unite per accoglierli. Insomma, si sono cominciate a rivedere le scene drammatiche di distruzioni, di fuga di civili, di morti del 2014, quando ci fu l'operazione Margine Protettivo, che, vorrei ricordarlo, si concluse oltre che con circa 2.400 morti palestinesi e decine di migliaia di scusate, migliaia di feriti, ma si chiuse anche con decine di migliaia di case palestinesi distrutte completamente o parzialmente danneggiate, e quello fu un problema enorme per poter ridare un tetto successivamente a tutte queste persone. Credo che addirittura ancora oggi ci siano persone che siano sfollate dalla guerra del 2014, e quello che sta accadendo va in quella direzione. Questa notte sono continuati appunto i bombardamenti aerei, il cannoneggiamento dell'artiglieria. È stata una notte d'inferno, queste sono le notizie che arrivano da Gaza, ma allo stesso tempo tutto questo grande impegno militare israeliano, queste dichiarazioni che parlano di leader di Hamas e della sua ala militare eliminati, uccisi, di centri di collegamento dell'intelligence, insomma tutto quello che ogni giorno ci raccontano i portavoce dell'esercito israeliano, sembra che non abbiano neanche scalfito le capacità belliche di Hamas, perché i lanci di razzi proseguono come negli altri giorni. Anche questa mattina all'alba ci sono stati nuovi lanci di razzi verso il centro e il sud di Israele. C'è un uomo ad Ashkelon, un sessantenne, che è rimasto ferito seriamente allo stomaco dall'esplosione di un razzo che ha colpito la sua abitazione. C'è un bilancio di morti, di 7 morti, più un'anziana morta per infarto in Israele, ma dobbiamo dire che le cifre sul lato palestinese sono ben più alte. Ora siamo intorno ufficialmente ai 200 morti, ma in realtà non abbiamo ancora una stima precisa di che cosa sia accaduto la scorsa notte. Il numero di morti probabilmente verrà aggiornato molto più in alto nel corso della giornata, e quello che sappiamo di sicuro è che una famiglia la scorsa notte è stata colpita in pieno, e sono morti un padre e 3 figlie.
dal punto invece di quello che riguarda la situazione a Gerusalemme Est.
Ma quello che posso dire è che a Gerusalemme Est, come tra l'altro sta avvenendo all'interno di Israele, ci sono questi scontri, e che tra l'altro non sono neanche notturni, ma ieri notte notturni a Gerusalemme, tra ebrei e palestinesi, che non cessano. Si sono viste scene incredibili nelle strade con estremisti della destra israeliana intenzionati a mettere le cose in chiaro, così come dicono, cioè a dare una lezione agli arabi, e quindi una situazione di grande incertezza. Ma quello che possiamo dire anche di Gerusalemme: oggi è venerdì, giorno in genere che è stato molto caldo nelle ultime settimane, giorno della settimana appunto molto intenso di solito. Ed è prevista anche una manifestazione da parte anche di attivisti israeliani contro l'occupazione nel quartiere di Sheikh Jarrah, di cui, ahimè, si comincia a parlare sempre meno da quando è cominciato questo nuovo scontro tra Israele e Hamas, ma la questione dello sgombero delle famiglie palestinesi non è mica superata. La Corte Suprema israeliana presto si esprimerà sull'espulsione di queste famiglie, e la previsione generale che deciderà a favore delle richieste dei coloni, di questa organizzazione di coloni israeliani che si dichiara proprietaria dei terreni dove sono state costruite queste case, dove vivono queste famiglie dagli anni 50. Quindi la questione non è affatto superata, ma riceve, ahimè, meno attenzione di prima, e dobbiamo anche vedere cosa succederà sulla spianata delle moschee di Gerusalemme oggi per la preghiera di mezzogiorno. Perché nei giorni scorsi, lo avete seguito anche voi di Contropiano e di Radio Città Aperta, ci sono stati forti incidenti sulla spiaggia delle moschee con una irruzioni della polizia che hanno provocato centinaia di feriti palestinesi. Quindi le situazioni non sono affatto superate, e sicuramente i problemi non sono risolti.
Proviamo a dare, Michele, poi ti lasciamo al tuo lavoro, che immaginiamo sia intenso, teso e convulso in questi giorni, una cornice politica a quanto sta avvenendo. Tu hai citato giustamente la scintilla di questa ennesima crisi, lo sgombero delle famiglie del quartiere di Gerusalemme Est. Ovviamente è, diciamo, una goccia che ha fatto traboccare un vaso insomma, che conosciamo bene, no? La continua sopraffazione e l'annullamento dei diritti dei palestinesi. Ma dal punto di vista più politico, quanto serve questa esplosione, diciamo questa fiammata che speriamo termini presto, anche se mi sembra di sentirti un po' scettico riguardo, quanto conviene a Netanyahu, con i suoi problemi sia personali che di governo, ad Hamas e anche all'autorità nazionale palestinese, visto che teoricamente si andava verso le elezioni, poi non so adesso come andrà a finire, ma no? È un po' una fase delicata dal punto di vista politico per tutti i contendenti in campo.
Ma Netanyahu ha già raggiunto un primo obiettivo politico, quello che è accaduto dopo i lanci di razzi di lunedì da parte di Hamas anche verso Gerusalemme, dove Hamas diceva di voler costringere Israele a ritirare la sua polizia dalla spianata delle moschee. Ha comunque offerto politicamente a Netanyahu un'occasione d'oro per dire che il paese è sotto minaccia, e che quindi ha abbandonato anche lui i toni morbidi che aveva usato in campagna elettorale israeliana nei confronti degli elettori arabo-israeliani, cioè palestinesi di Israele. Adesso è tornato a dire che tutti gli arabi, tutti i palestinesi sono un pericolo, che c'è bisogno di usare il pugno di ferro, e tutta questa sua retorica ha avuto proprio ieri un primo risultato, perché in pratica è fallito il tentativo dei suoi oppositori, tentativo molto concreto che aveva quasi avuto successo, cioè di formare un governo in Israele, governo comunque di destra, comunque certo non progressista, ma un governo senza Netanyahu per la prima volta dal 2009. Ecco, tutta questa situazione ha aiutato Netanyahu a spaventare i possibili partner del suo principale avversario, il centrista Yair Lapid, e uno di questi, Naftali Bennett, un elemento centrale di questo progetto alternativo, ha detto: non se ne parla proprio, basta con quel governo, io torno a negoziare con Netanyahu. E quindi Netanyahu In questa occasione sicuramente ha già raggiunto un primo obiettivo politico e naturalmente mette anche in ombra quello che è il processo in corso contro di lui per corruzione, che prosegue proprio in queste settimane. È chiaro che adesso l'attenzione degli israeliani è rivolta a ben altro e Netanyahu può rappresentarsi come il mister sicurezza, l'uomo che sta dirigendo il paese in questa nuova crisi. Questo sul piano israeliano. Sul piano palestinese è evidente che da questa storia esce fortemente indebolito il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, che in questi giorni tra l'altro ha raramente fatto sentire la sua voce. Certo, si è rivolto alle Nazioni Unite, ha condannato l'azione israeliana, ha ricordato quello che era accaduto prima, ma Abu Mazen continua ad essere isolato e un po' fuori dai giochi. In questo momento i giochi li conduce Hamas inevitabilmente, perché sta impegnato in questo conflitto armato con Israele, e l'autorità nazionale palestinese a Ramallah è in secondo piano, con scarse possibilità di manovre. Tra l'altro deve anche sorbirsi le ramanzine degli americani e di tutti gli altri che chiamano Abu Mazen per dirgli che bisogna smetterla con i lanci di razzi verso Israele, bisogna riportare la calma, e lo dicono ad una parte che naturalmente non può fare assolutamente nulla per controllare in qualche modo la situazione. Quindi se dovesse continuare questo conflitto, la situazione che c'è adesso, non è da escludere che possano esserci dei contraccolpi anche politici importanti, proprio per la stabilità stessa dell'autorità nazionale a Ramallah.
Gli americani, il fatto che ci sia Biden e non più Trump cambia di poco, come sempre immaginiamo, insomma.
Quello è senz'altro, però è anche vero che prima parlavamo di Netanyahu e dei suoi, come dire, traguardi raggiunti all'interno della politica interna israeliana. È chiaro che quello che sta accadendo riporta in primissimo piano la questione israelo-palestinese agli occhi degli americani, di un'amministrazione che in realtà aveva deciso di dedicarsi soprattutto all'Iran in questo suo primo anno di mandato per Joe Biden, e ora invece ritorna la questione negli Stati Uniti della difesa di Israele, dell'alleato che è minacciato da Hamas, dai terroristi, un po', insomma, sapete un po' le espressioni che si usano in questi casi. E quindi Joe Biden non ha mancato l'occasione per riaffermare la sua completa solidarietà e vicinanza e alleanza con Israele, tant'è vero che non molte ore fa ha dichiarato di ritenere tutto sommato non particolarmente eccessiva, sproporzionata la risposta che Israele ha dato sino ad oggi a questo scontro con Hamas, insomma, quindi nonostante la cronaca racconti ben altro. E quindi se all'inizio si parlava di rapporti non particolarmente stretti tra questa amministrazione, pur nell'alleanza storica con Israele, non stretti quanto lo sono stati tra Israele e l'amministrazione Trump, io credo che questo che sta accadendo sta sicuramente facendo il gioco di Netanyahu.
Due battute e poi ti salutiamo velocissime. Prima considerazione: i nomi che erano usciti, Barghouti, insomma i personaggi che potevano affacciarsi alla politica israeliana con le elezioni che ancora devono essere organizzate, va tutto in secondo piano a questo punto.
Beh sì, alle elezioni palestinesi che non ci saranno, Abu Mazen le ha rinviate, e previste il 22 di maggio quelle legislative, il 31 luglio quelle presidenziali, e onestamente non credo che se ne riparlerà più. Quindi si sono perdute anche delle occasioni per poter cercare di dare uno scossone alla politica interna palestinese, che è bloccata oramai da una quindicina d'anni, e per cercare anche di innescare dei meccanismi diversi. Non credo che al momento, non solo per quello che sta accadendo tra Gaza e Israele, ma in generale proprio da un punto di vista politico interno palestinese, quella questione possa ritornare a breve di nuovo a galla.
Abbiamo detto in tante interviste negli ultimi anni, i palestinesi sono rimasti soli, nessuno più parla della Palestina, si occupa più di Palestina. Questa vicenda in qualche modo può riportare veramente in agenda la questione palestinese? In qualche modo i palestinesi si sono un po' riappropriati di una possibilità per il loro destino, o è soltanto negativo quello che sta avvenendo?
No, io credo che fino a lunedì scorso, fino alle 18 di lunedì, i palestinesi erano riusciti a recuperare una visibilità che non accadeva da anni. La questione di Sheikh Jarrah, la questione degli scontri a Gerusalemme, quello che avveniva, la forte mobilitazione popolare che c'è stata nella questione di Gerusalemme, che aveva coinvolto i palestinesi anche nel nord di Israele, e avevo notato qualche segnale, certo ancora molto tenue, di interesse da parte dei mezzi di informazione internazionale e qualche dichiarazione solitamente non negativa da parte degli Stati Uniti e l'Europa, proprio per la questione dello sgombero delle case, quindi di diritti proprio concreti dei palestinesi a Gerusalemme, eccetera, è completamente svanito alle 18 di lunedì, quando da Gaza c'è stato questo lancio di razzi da parte di Hamas. Hamas ha dichiarato di voler proteggere i fedeli sulla spianata delle moschee, imponendo alla polizia di ritirare le sue forze, ha completamente stravolto tutto il quadro. Ora si parla di nuovo di guerra, di razzi che cadono su Israele, di Israele vittima di un attacco terroristico e di Hamas come organizzazione che va assolutamente smembrata, e non si parla più di Sheikh Jarrah, non si parla più di tutto il resto. Quindi secondo me forse anche in casa palestinese in generale, non mi riferisco a nessuna forza, ma i palestinesi dovrebbero considerare bene cosa sia accaduto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, per capire anche dove evidentemente indirizzare un certo tipo di lotta e con quali soggetti.
Questa è la testimonianza e l'analisi di Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto e per Pagine Estere. Noi possiamo semplicemente aggiornare con alcuni dati la cronaca che Michele appunto ci ha proposto, che risaliva alla giornata di ieri. È salito il tragico bilancio di un raid di Israele sul campo profughi di Al-Shati a ovest di Gaza City. Secondo quanto riportano i medici dell'enclave palestinese, altri due bambini hanno perso la vita a causa del bombardamento. Sono così 8 i minori uccisi insieme a 2 donne. E per quello che riguarda invece la Cisgiordania, 11 morti e 251 feriti. Per quello che riguarda la repressione delle proteste in Cisgiordania nelle ultime 24 ore, 200 sono i razzi sparati in 12 ore da Gaza, come diceva Michele Giorgio nella sua intervista, non sembra intaccata nonostante le operazioni militari di Israele, la potenza di fuoco di Hamas. E è arrivato a Tel Aviv l'inviato degli Stati Uniti Hadi Amr per mediare un cessate il fuoco. Questo è diciamo quello che riguarda le ultime ore di cronaca su questa ennesima crisi israelo-palestinese. Per quello che riguarda invece il prosieguo, noi ci auguriamo insomma che terminino le sofferenze per i civili, per il popolo palestinese, che sono l'elemento, la costante che accompagna la storia di questa vicenda umana, politica, strategica, economica e militare che dura insomma da 50 anni, una storia di ingiustizia. Teniamolo sempre presente, le analisi possono essere tutte corrette, ma al centro del ragionamento deve esserci la presa di coscienza della realtà, cioè che il popolo palestinese è uno dei popoli più reietti al mondo, costretto a non poter avere, no, una propria patria, una propria terra, no, delle proprie leggi, dei propri confini, e di dipendere in qualche modo da un altro paese che è di fatto un paese occupante. Insomma, ci siamo preoccupati come nazione, come politica, no, dei diritti di tanti paesi al mondo, pare che quelli dei palestinesi abbiano meno valore di altri. Questo è un dato di fatto su cui ragionare. Per questo spazio di informazione è tutto, buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e di Germany Network.